i podcast di radiobue.it.
Allora, intanto un ringraziamento, spero non rituale, all'Università di Padova, al magnifico rettore, al collega Carlo Fumian, e per questo invito. Mi è stato affidato un compito non facile, è difficile parlare del pogrom nell'Europa orientale e cercherò di tracciare anche un breve percorso storico per capire il significato di questa. Devo abbassare leggermente? O avvicinarmi? Così? Ancora? Va bene, dipende dalla mia altezza. Vicino, così va bene? Va bene. Il significato anche di questo termine di origine slava. Inizierò proprio da questo, dal termine, dalla parola pogrom. È una parola russa che rimanda visivamente a un atto di devastazione selvaggia dell'habitat di una popolazione inerme. Quindi io vorrei essere molto precisa nella definizione di questo termine. L'etimologia non è chiara, non sappiamo bene quando, come è nata e perché è nata. In russo e in ucraino, grom e hrim rimandano al tuono, al fragore, alla tempesta. E a partire dal XIX secolo significa lo scoppio improvviso dell'aggressività di massa con intenti distruttivi contro una minoranza religiosa, etnica, nazionale o contro un gruppo sociale. Si tratta però di una definizione molto restrittiva e che tende per lo più a chiudere il fenomeno nel recinto dei conflitti interetnici, quindi gli scontri fra comunità, che sono dati come naturali e spontanei. Invece, a mio avviso, bisogna ampliarla con i risultati della ricerca storica, che ha messo in rilievo a livello massimo la passività delle autorità di fronte alla violenza popolare sugli ebrei e ha mostrato ancora, a livello invece minimo, l'esistenza di forme di istigazione all'odio verso gli ebrei provenienti e alimentati dalle istituzioni statali. Quindi legherò molto la questione della violenza spontanea e naturale, della pretesa violenza spontanea e naturale, con l'intento delle autorità, dei governi, di utilizzare questa violenza di massa. Quindi c'è una dialettica tra il livello minimo e il livello massimo che caratterizza tutta la storia dei pogromi contro gli ebrei, soprattutto in un ciclo. È il ciclo che va dal 1881 al 1921, io parlo dell'Europa orientale, e il più grande storico dell'ebraismo russo, Simon Dubnov, nel disegnare la mappa delle violenze che si scatenano in questo periodo, è uno studioso dei pogromi e cerca di costruire un ciclo moderno dei pogromi, ha dimostrato che l'ampliamento della sfera ideologica di Stato che contiene il discorso d'odio nei confronti degli ebrei corrisponde una estensione delle pratiche di violenza popolare che si configura come una sorta di conferimento di poteri di fatto, dato che di norma questa violenza, la violenza popolare, resta impunita. Quindi il pogrom prevede una violenza popolare che resta impunita. Allora vediamo brevemente questo ciclo moderno dei pogromi che chiamerò dei pogromi organizzati. Quindi c'è questa dialettica fra la spontaneità e l'organizzazione della violenza di massa. Allora la prima fase è quella del 1881-1882 nella Russia zarista ed darò alcuni elementi essenziali per comprendere le finalità e le modalità dei pogromi organizzati. L'episodio da cui partire si ha nella notte fra il 15 e 16 aprile del 1881 nella città di Elisavetgrad, una città della Ucraina centrale, durante la settimana che seguiva la Pasqua ortodossa. E al pogrom presero parte piccoli commercianti, strati fluttuanti di sottoproletariato industriale, contadini dei villaggi, che vengono chiamati dopo l'inizio delle violenze per partecipare ai saccheggi. Il pogrom prevede sempre dei saccheggi e delle devastazioni di cose, di beni, di proprietà degli ebrei. Mano a mano che le notizie dei disordini in un determinato luogo si diffondevano, se ne producevano altri. Quindi il pogrom si manifesta sempre come una sorta di ondata, no? Di un'ondata, un'epidemia di violenza che dilaga e quindi che ha delle ripercussioni, che acquista un carattere endemico e che colpisce, nel caso della Russia zarista, anche grandi metropoli. Elisavetgrad non è una grande metropoli, però il pogrom arriva fino a grandi metropoli come Kiev oppure Varsavia. Talvolta ai teppisti si unirono i soldati. Queste ondate di violenza furono in gran parte dirette contro le proprietà degli ebrei piuttosto che contro le persone fisiche. E quindi siamo nella prima fase dei pogromi organizzati di tipo moderno, e in questo consiste il carattere di quello che potremmo definire il pogrom puro, perché viene condotto con, visivamente lo vediamo, con delle torce incendiarie, con dei coltelli per ferire. E nel corso di oltre 250 eventi, fra il 1881 e il 1882, vanno distrutti beni per un valore di milioni di rubli. Il numero totale degli omicidi resta incerto, dovrebbe aggirarsi intorno alle 50 vittime. Abbiamo molte incertezze sui dati, come vedete non c'è un grande numero di vittime. Questi primi pogromi sono proprio contro le cose, contro i beni, e quando le autorità si decisero a fare intervenire con maggiore decisione l'esercito, i pogromi furono rapidamente repressi e si conclusero quasi tutti nell'estate del 1882. Quindi se le autorità intendono intervenire, possono fermare rapidamente la violenza. Le vittime riferirono a coloro che andarono sul terreno per raccogliere testimonianze. Già allora c'era questa pratica dell'andare a raccogliere testimonianze delle vittime. Quindi le vittime riferirono di avere visto sempre dietro la folla esagitata in assetto di pogrom i cordoni immobili dei tutori dell'ordine pubblico locale e i plotoni dei soldati, anch'essi immobili, dei soldati che dovevano essere preposti alla difesa nazionale. Di conseguenza le vittime ritengono già da subito che questo comportamento di passività dei bracci armati delle istituzioni, quindi l'immobilità degli agenti e il ripiegamento dei militari, celi una complicità dello Stato con il popolo e sia anche la prova che non solo la polizia ma anche l'esercito obbediscono a un ordine proveniente da una delle articolazioni superiori del potere. I pogromi del 1881-1882 per gli studiosi sono molto noti, sono molto famosi, e si sviluppano dopo l'assassinio dello zar Alessandro II da parte di membri dell'organizzazione rivoluzionaria del partito Volontà del Popolo. Perché ricordo questo fatto? Perché il governo comincia ad alimentare le voci che il sovrano sia stato ucciso dagli ebrei, quindi si iniziano a costruire degli stereotipi che verranno usati contro gli ebrei. E dunque il sovrano ucciso dagli ebrei perché agli ebrei sarebbe stata, secondo queste voci, una ritorsione degli ebrei per il fatto di non aver ottenuto l'emancipazione civile come era stato fatto per i servi della gleba. Gli ebrei nell'Europa orientale non godono di diritti civili, li otterranno soltanto nel 1917 con la prima rivoluzione russa. Dunque le autorità, secondo queste voci, avrebbero secondo l'opinione delle vittime, avrebbero segretamente sollecitato i disordini per ritorsione o punizione. Un ruolo notevole nell'istigazione ai pogromi lo ebbe la stampa. Anche questo è un dato ricorrente nella storia dei pogromi, delle violenze contro gli ebrei. Sia quella di destra che quella slavofila, quindi quella che alimentava il nazionalismo, il nazionalismo russo, ma anche molti giornali e riviste della sinistra, visto che i pogromi vengono accolti con favore dalle organizzazioni rivoluzionarie populiste, le quali in sintonia con il governo giudicano che gli scontri siano di classe e quindi diretti contro gli sfruttatori dei lavoratori. Quindi nuovo stereotipo, gli ebrei come sfruttatori dei lavoratori. Una seconda fase è quella del 1903. E comincia nel 3, c'è un famoso pogrom molto noto che è quello di Chisinau, la capitale della Bessarabia russa, anch'essa in territorio zarista, che suscita un vasta eco internazionale, quindi un pogrom di cui si parla in tutto il mondo, per merito soprattutto di tutta una serie di documenti di condanna che vengono firmati da famosi letterati come Leone Tolstoi, Maxim Gorky, Vladimir Karalienko, quindi alcuni dei più importanti uomini di lettere della Russia del tempo, noti in tutto il mondo. Il pogrom di Chisinau è inizio il 6 aprile del 1903, c'è un salto di qualità rispetto al ciclo che ricordavo prima, anch'esso nasce, esplode durante la Pasqua ortodossa, non è un caso, come nel 1881, è fomentato dalla stampa antisemita che lancia un'accusa di omicidio rituale contro gli ebrei. Le accuse di omicidio rituale sono una diciamo, un evento ricorrente nella storia dell'Europa orientale. Quindi gli ebrei vengono accusati di uccidere dei bambini durante la Pasqua ebraica, per compiere dei sacrifici al loro Dio. E in tre giorni vengono commesse delle atrocità senza precedenti, che provocano, oltre alla distruzione del quartiere ebraico di Chisinau, 49 morti, 586 feriti. E i fatti di Chisinau, oltre che dai cronisti, dagli storici, hanno generato una importante letteratura ebraica, al vertice della quale sta un poema intitolato Nella città del massacro di Chaim Nachman Bialik, e ne leggerò alcuni versi. Entra nella città del massacro, devi vedere con i tuoi occhi, devi toccare con le tue mani sugli steccati, le palizzate, le porte, i muri, sul secciato delle strade, gli alberi, il sangue annerito e raggrumato con le cervella, e teste e gole dei tuoi fratelli. Devi vagare tra le rovine, tra pareti abbattute, con porte sfondate, davanti a forni sventrati, camini crollati, scure pietre divelte, mattoni anneriti, dove fuoco, asce e ferro hanno inscenato ieri una danza feroce per le nozze di sangue. E striscia tra soffitte, tra tetti squarciati e rispecchiati nelle scure cavità. Sono piaghe aperte, nere, desolate, senza speranza di essere svanite. Questo è un poema del 1904. La terza fase dei pogromi si sviluppa nel periodo 1905-1907, il periodo della prima rivoluzione russa, quella che dà la Costituzione al mondo russo, ed è una fase, un'ondata più propriamente politica, perché fa entrare nello schema dell'evento pogrom, del fenomeno pogrom, una nuova figura contro la quale scatenare i pogromi della reazione. Questa figura è l'ebreo protagonista della rivoluzione, in questo caso della rivoluzione del 1905. I pogromi scoppiano in aprile, sempre in concomitanza con le feste della Chiesa ortodossa e sempre con le medesime modalità. E come storica trovo molto importante questa reiterazione delle modalità e delle congiunture. Furono in alcuni casi bloccati dall'esercito, in altri dalle unità di autodifesa ebraica, che iniziano ad organizzarsi con grande frequenza, unità di autodifesa ebraica sulle quali però si scatena l'ira dell'esercito, che vi vede come un segno pericoloso destinato a mettere fine al comportamento passivo della tradizione ebraica di fronte alla violenza. L'ondata di violenza, nell'arco di circa due settimane, coinvolse 660 insediamenti, grandi città, piccole città, villaggi, shtetlech, che sono le borgate ebraiche dell'Europa orientale, soprattutto nelle province meridionali e sud-occidentali dell'impero. Solo nel mese di ottobre, oltre 800 ebrei, senza contare coloro che persero la vita come conseguenza degli scontri. I danni materiali ammontarono ad oltre 70 milioni di rubli e solo a Odessa furono uccise oltre 400 persone e così via in molte altre città dell'impero. Il numero delle vittime fu molto elevato un po' ovunque, anche in questo caso i dati sono ancora e rimarranno molto, molto parziali. Sappiamo però che molti luoghi, percosse e omicidi degli ebrei ebbero un carattere efferato. Questa è una novità, se vogliamo, rispetto al passato. A Yuzovka molte vittime furono bruciate vive in alti forni. A Odessa i bambini venivano gettati in strada dai piani superiori degli edifici oppure venivano uccisi sbattendoli contro un muro. E dunque c'è un passaggio dal modello del pogrom allo stato puro, quello che prevede soprattutto la distruzione dei beni. Non occorre sottolineare che gli omicidi ci sono sempre, però il pogrom puro nella storia è quello che prevede soprattutto distruzione di beni. E quindi c'è un passaggio al pogrom di iniziativa omicidiaria ed è un passaggio ormai definitivo, che anticipa quello che avverrà durante la Seconda Guerra Mondiale. Le autorità civili e militari ebbero un ruolo importante nell'organizzazione e conduzione di molti scontri, sia a livello centrale che a livello locale. Ad esempio il Dipartimento di Polizia si dotò di una tipografia per stampare proclami rivolti all'esercito e alla popolazione che incitavano alle violenze. le truppe che pattugliavano le strade durante i disordini di norma non intervenivano contro i teppisti e quando ciò avvenne fu possibile fermare rapidamente i disordini. Più spesso i soldati intervennero per bloccare i tentativi di opporre resistenza da parte dei gruppi di autodifesa ebraica che evidentemente non avevano modo di competere con le truppe regolari. I pagromi del 1905, una ondata che dura abbastanza a lungo, si sviluppano seguendo il modello delle caotiche ondate precedenti, ma esaltano la loro funzione di difesa dello Stato contro il movimento rivoluzionario degli ebrei, contro il preteso movimento rivoluzionario degli ebrei. E come già in passato, per sobillare meglio le folle, si misero in circolazione delle false notizie e tra queste le accuse rivolte agli ebrei di profanare le icone, di profanare i ritratti dello zar, di compiere omicidi rituali, di perseguire la sovversione rivoluzionaria. Dunque è a questo periodo che occorre far risalire l'equazione fra ebrei e rivoluzione. È un'equazione che avrà una grandissima fortuna, che verrà utilizzata ampiamente dalla propaganda fascista e nazionalsocialista a partire dagli anni 20 e 30 e questa equazione dunque sarà importante proprio per sollecitare lo scatenamento delle violenze. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la tradizionale giudeofobia dell'esercito zarista ebbe modo di manifestarsi in tutta la sua brutalità, tanto nei confronti degli ebrei residenti nei territori asburgici occupati della Galizia. La Galizia è una regione in cui la percentuale di popolazione ebraica è particolarmente elevata, quanto nei confronti degli ebrei della cosiddetta zona di residenza. Nella Russia zarista c'era una zona di residenza, quindi una zona molto molto grande che andava dai paesi baltici fino al Mar Nero, al di là della quale gli ebrei non potevano viaggiare. Durante questo primo conflitto mondiale, le politiche dell'alto comando comportarono l'esecuzione sommaria per presunto spionaggio, quindi gli ebrei vengono accusati di essere delle spie del nemico, quindi esecuzioni sommarie, presa di ostaggi, deportazioni di massa. La Prima Guerra Mondiale è un conflitto che conosce enormi deportazioni di massa in molte zone dell'Europa. E incoraggiate da questi provvedimenti persecutori, diverse unità militari, molto spesso reparti cosacchi o distaccamenti di cavalleria, si resero responsabili di pagromi senza che gli ufficiali li contrastassero. I pagromi più sanguinosi ebbero però luogo negli anni della guerra civile che attraversa la Russia ormai diventata bolscevica, guerra civile che dura a lungo e le violenze antisemite si collocano soprattutto negli anni che vanno tra il 1919 e il 1921 in Ucraina e in altre località della Russia e Bielorussia. Le stime disponibili sulle vittime sono solo approssimative e oscillano fra le 70.000 e le 180-200.000 vittime, insomma decessi. Sappiamo però che circa 300.000 bambini rimasero orfani, che in oltre 700 città, paesi e villaggi le proprietà degli ebrei furono saccheggiate o distrutte, in parte o nella loro totalità. L'estensione dei massacri e delle distruzioni, così come il fatto che in molti luoghi i responsabili ebbero per lungo tempo in mano il potere, fa avvicinare i pagromi della guerra civile al genocidio nazista, così come viene sottolineato in numerose testimonianze dell'epoca che parlano in modo molto chiaro di una distruzione più o meno definitiva della popolazione ebraica, quella che poi noi chiameremo la soluzione finale. Ci sono degli antecedenti della soluzione finale nell'Europa orientale. E in alcuni insediamenti ucraini furono attive ancora una volta delle squadre di autodifesa ebraica che in qualche caso riuscirono a respingere gli attacchi, ma il più spesso non furono in grado di resistere ai gruppi di teppisti molto più numerosi e soprattutto meglio armati. L'altra cosa che occorre infine aggiungere riguardo alla guerra civile è che tutti gli eserciti contendenti, regolari o irregolari, condussero dei pagromi contro le comunità ebraiche, in misura maggiore o minore. In alcuni casi il pogrom che era stato avviato da una delle parti in lotta era continuato dalla fazione avversaria che prendeva il potere su una determinata zona. E solo i comandanti dell'Armata Rossa di tanto in tanto punirono le proprie truppe che si erano rese responsabili di violenze. Le forze bianche, quindi le forze controrivoluzionarie, fecero invece uso dell'antisemitismo come strumento di mobilitazione militare e ideologica. E sono soprattutto due i gruppi che furono particolarmente inclini agli eccessi antisemiti: l'Armata dei Volontari al comando del generale Anton Zenikin e le forze fedeli al governo nazionale ucraino, il cosiddetto direttorio guidato da Simon Petliura. In particolare, tra il dicembre del 18 e l'agosto del 19, i seguaci di Petliura organizzarono decine di pogromi nel corso dei quali, stando a dati della Croce Rossa Internazionale, furono uccise circa 50.000 persone. Anche le forze irregolari cosacche che combattevano in nome del direttorio si distinsero negli eccessi contro gli ebrei. Quando parlo di eccessi contro gli ebrei intendo ovviamente gli omicidi, ma anche le torture e gli stupri, stupri di massa. Sia Zenikin che Petliura, così come vari capi delle bande contadine, questo è un periodo molto travagliato per la Russia e per buona parte dell'Europa orientale, anche per le zone polacche, quindi tutti questi i capi delle diverse armate giustificarono i pogromi col fatto che tutti gli ebrei erano comunisti e tutti i comunisti erano ebrei. Quindi ancora una volta c'è uno stereotipo che si sviluppa e che avrà una grandissima fortuna. Quindi si fa avanti, si sviluppa l'idea che gli ebrei fossero strettamente collegati fra loro, che esiste una dirigenza ebraica unificata che aveva il potere di esercitare la propria influenza sui bolscevichi. Questo è uno stereotipo molto diffuso che gli studiosi chiamano come giudeo-bolscevismo, quindi questa idea degli ebrei tutti uniti fra di loro e tutti volti ad acquisire il potere a livello internazionale. Dunque, questo, avendo adesso delineato insomma in modo molto rapido questo ciclo moderno dei pogromi, il problema a questo punto è come fare entrare in un discorso di storia della Shoah la parola pogrom. Non è una cosa facile. Abbiamo visto, dunque, la parola pogrom, l'abbiamo vista in azione, insomma, enunciativa nello schema che ho riassunto. E non perché durante la Shoah non ci siano stati dei pogromi, anzi, vedremo anche delle immagini su questo. Ce ne furono addirittura anche dopo la fine della guerra. Quindi l'Europa orientale, liberata dal nazionalsocialismo, conosce dopo la guerra dei pogromi, soprattutto in Polonia, ma anche in Ucraina. Ma perché si è introdotto nella forma pogrom un elemento che non esisteva, con la Shoah si introduce un elemento che non esisteva nella fase che sta tra il 1881 e il 1921. Il pogrom all'epoca della Shoah entra infatti subito in relazione con il collaborazionismo delle popolazioni, indotte a entrare nella volontà di sterminio dichiarata dal programma nazionalsocialista, dal programma nazista. Quando immediatamente dopo l'occupazione tedesca dei territori ucraini, polacchi o lituani, dove ancora viveva la maggioranza degli ebrei d'Europa e soprattutto degli ebrei sovietici, i nazisti spingono il popolo a scatenare la violenza sui loro vicini ebrei. È importante questa nozione di vicinanza, sono i vicini degli ebrei che scatenano la loro violenza sugli ebrei. E dunque i nazisti spingono il popolo a scatenare la loro violenza sui vicini ebrei, ad appropriarsi parzialmente dei loro beni, parzialmente perché? Perché spesso sono i nazisti che confiscano i beni degli ebrei, a sostituirsi nelle loro case e nelle loro occupazioni, nel loro lavoro. Quindi vicini non ebrei prendono le case degli ebrei e assumono le loro funzioni lavorative. E tutto questo si fonda sulla conoscenza delle pratiche di pogrom come una costante della storia nazionale. In Ucraina c'è una costante della storia nazionale e c'è il pogrom nella storia dell'Ucraina. E dunque questa conoscenza della storia del pogrom fa sì che la popolazione facilmente ceda alla violenza di massa contro gli ebrei. E dunque si induce un livello di partecipazione così allargato, è una partecipazione allargata, che questa partecipazione dovrà in buona parte essere dimenticata, saltata nei manuali di storia che accompagneranno il ritorno alla normalità nel dopoguerra. Quando inizia la fase della pacificazione in questi territori, occorre scordare, dimenticare, porre sotto silenzio questo collaborazionismo e questa partecipazione delle popolazioni locali allo sterminio degli ebrei. Non mi soffermo sul periodo fra le due guerre, anche in questo periodo ci sono dei pogromi molto importanti, soprattutto in Polonia negli anni 30. Il termine pogrom, come tutti sapete, viene utilizzato per indicare la notte dei cristalli, che è il primo culmine delle violenze antisemite nella Germania nazista nel novembre del 1938. Nell'affrontare ciò che avviene, lo farò anche qui, spero brevemente, ciò che avviene nell'Europa orientale, soprattutto nei territori sovietici occupati dall'esercito tedesco a partire dal giugno del 1941, occorre però per prima cosa riflettere sul fatto che si tratta del luogo del genocidio degli ebrei. Insisto su questo elemento perché un aspetto singolare della storiografia della Shoah è stato che per molto tempo l'Europa orientale, pur essendo riconosciuta come l'area con la più alta concentrazione di popolazione ebraica e come il teatro dello sterminio di massa degli ebrei, è rimasta un territorio ampiamente inesplorato. Quindi la lingua, la storia, la politica, i rapporti fra i gruppi etnici, le confessioni in questo territorio per molto tempo è stato indagato solo parzialmente. E questo ha avuto la paradossale conseguenza di scrivere una parte significativa della storia della Shoah lasciando fuori le vittime, perché non si è parlato di queste vittime. Ricorderò un dato demografico. Alla vigilia dell'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania, il 22 giugno del 1941, almeno 5 milioni di ebrei vivevano in Unione Sovietica, nei territori sovietici. È una, diciamo, è una realtà geopolitica molto complessa, come penso anche i giovani studenti ricorderanno. L'Unione Sovietica acquisisce dei territori, dei nuovi territori sotto il proprio dominio dopo il patto Molotov-Ribbentrop del 1939. E dunque, secondo i dati di un censimento del 1939, oltre 3 milioni di ebrei, 3 milioni 100 mila, erano stanziati all'interno dei confini propriamente sovietici, vale a dire Russia, Repubbliche Socialiste d'Ucraina e di Bielorussia. Quasi 2 milioni risiedevano invece in territori che erano stati annessi dall'Unione Sovietica nel 39-40 come effetto del patto Molotov-Ribbentrop. E questo è molto importante per comprendere lo sterminio. Questi territori sono la Polonia orientale, che viene smembrata fra Unione Sovietica e Germania nazista, stati baltici, Lituania, Lettonia, Estonia, Bessarabia, Bukovina settentrionale. Molti ebrei, in particolare coloro che si trovavano nelle province situate più a oriente, riuscirono ad essere evacuati o a fuggire verso l'interno del paese. Quindi non tutti moriranno durante la guerra. Altri, pur non essendo soggetti alla leva obbligatoria, si arruolano come volontari nell'Armata Rossa o in formazioni ebraiche indipendenti e seguono quindi la ritirata delle truppe verso l'interno del paese. Altri ancora erano già stati deportati dai sovietici in Asia centrale, in Siberia, sotto l'accusa di sionismo oppure di nazionalismo borghese, e paradossalmente si salveranno proprio grazie a questa deportazione, perché verranno allontanati dalle zone in cui ci sarà il conflitto. Però la maggior parte di questa popolazione, e parliamo di un numero che resterà per sempre incerto, all'incirca 3 milioni di persone, resta nelle località che finiscono sotto controllo tedesco e vengono quasi totalmente sterminate. Quando dico quasi totalmente sterminate significa che i superstiti sono poche centinaia. Il totale delle vittime rimane molto, è difficilmente quantificabile per molte ragioni, ma diciamo che oscilla fra i 2 milioni e mezzo, 3 milioni 300 mila, quindi almeno la metà delle vittime della Shoah. E al momento della liberazione di queste persone non c'è più traccia, quasi più traccia. L'esercito sovietico, mano a mano che libera i territori, trova pochissimi superstiti. Per capire il nuovo significato del pogrom nel contesto della distruzione totale degli ebrei, quindi il pogrom nella Shoah, vorrei richiamare le parole dello scrittore Vassili Grossman, che già Carlo Fumian ha ricordato. Sentiremo dei brani di questo importante scrittore russo del Novecento, uno dei più grandi scrittori del Novecento, che fu testimone oculare delle devastazioni e degli eccidi compiuti nell'Europa orientale. E Grossman è uno scrittore, ma è anche un corrispondente di guerra, quindi attraversa i territori che vengono colpiti dalla Shoah. Attraversa soprattutto l'Ucraina, che viene liberata alla fine del 1943, visita centinaia di villaggi e di borghi e incontra gli abitanti di questi borghi che gli raccontano delle atrocità subite. Vale a dire, e queste sono le sue parole che cito, il lavoro schiavistico, gli enormi balzelli, i bambini portati in Germania, le case incendiate, i granai svuotati, le forche nelle piazze e nelle strade, i fossati dove si fucilava per il più piccolo sospetto di contatto con i partigiani, gli insulti, i maltrattamenti, le imprecazioni, la corruzione, l'ubriachezza e la prepotenza, la selvaggia dissoluzione dei criminali che per 2 anni avevano disposto del destino, della vita, dell'onore, dei beni di milioni di persone. Sono tutte parole che evocano un pogrom. Tutti questi termini sono dei termini che dobbiamo includere all'interno dell'evento pogrom. E sono dunque parole che fotografano molto bene la realtà, e però c'è un di più. In alcune località, dice Grossman, in alcune località non trova un solo superstite. Non viene accolto, sono ancora le sue parole, da nessun pianto e da nessun lamento. Non sente né una voce né un rumore. E si chiede, dove erano centinaia di migliaia di ebrei, vecchi e bambini? Prima parlava delle persone, soprattutto degli ucraini, attraverso l'Ucraina, però dopo ci sono dei borghi, dei villaggi che erano abitati esclusivamente da ebrei e questi borghi, questi villaggi sono vuoti. Dove erano, scrive Grossman, milioni di persone che 3 anni prima vivevano pacificamente insieme agli ucraini lavorando in questa terra? È un saggio intitolato L'Ucraina senza ebrei che Grossman pubblica nel 1943 in lingua yiddish. Ho percorso e ripercorso questa terra e per tutto questo tempo ho incontrato un solo ebreo. Le conclusioni alla fine dell'attraversamento della regione, è la regione in cui Grossman è nato, peraltro, e sono desolanti. Ancora citerei un breve frammento da questo saggio di Grossman del 1943. Non ci sono ebrei in Ucraina. In nessun luogo, Paltava, Kharkov, Kremenchug, Borispol, Yagotin, sono alcune città e villaggi, in nessuna delle grandi città, delle centinaia di cittadine, delle migliaia di villaggi, incontrerete gli occhi neri pieni di lacrime, delle bambine, sentirete la voce mesta di una vecchia, vedrete la faccina olivastra di un neonato affamato. Silenzio, quiete, un intero popolo è stato selvaggiamente assassinato. Non è la morte in guerra con le armi in mano, ma la morte di persone che in qualche luogo hanno lasciato la casa, la famiglia, il campo, le canzoni, i libri, le tradizioni, la storia. È l'omicidio di un popolo, la distruzione della casa, della famiglia, del libro, della fede. È la distruzione dell'albero della vita, è la morte delle radici, non solo dei rami e delle foglie. È l'omicidio dell'anima e del corpo di un popolo, la distruzione di una grande esperienza di lavoro accumulata da migliaia di intelligenti e ingegnosi mastri artigiani e intellettuali nel corso di generazioni. Uno degli elementi più rilevanti dello sterminio dei territori dell'Europa orientale è dato dalla sua esplicita natura pubblica. Il più delle volte il genocidio non comportò il trasferimento preliminare in campi di concentramento situati in località isolate e ai quali era ammesso solo un personale estremamente qualificato, quindi luoghi chiusi. I campi di concentramento e di sterminio sono luoghi rigidamente chiusi. Le vittime invece nella maggior parte delle zone dell'Europa orientale vengono trucidate a colpi d'arma da fuoco dopo essere state prelevate alla presenza dei propri concittadini e dopo essere state avviate a piedi verso il luogo dell'esecuzione, nelle immediate vicinanze dei luoghi di residenza, se non addirittura in prossimità delle proprie case. Quindi una grande parte, cos'è che voglio sottolineare, è che una grande parte della letteratura sulla Shoah è stata l'effetto di trasformazione di difficili esperienze personali di scrittura in categorie storiche e questo ha fatto sì che sia avuta una centralità del lager nello sterminio. Ancora oggi spesso il senso comune associa la soluzione finale ai campi di sterminio. E però, e questo è vero, gli ebrei europei sono morti nei campi di sterminio, però la riduzione della Shoah alla sola esperienza concentrazionaria ha portato a restringere la problematica ad una relazione fra esecutori, i tedeschi, e vittime, gli ebrei. Ormai però accanto a questa relazione duale è emerso con forza un elemento più complesso, la complicità delle popolazioni locali nello sterminio, una complicità su cui il dispositivo politico e storiografico interalleato, sono gli alleati che creano questo dispositivo di silenzio, dunque c'è un silenzio su questa partecipazione, questa complicità delle popolazioni locali a vari livelli. Le quattro unità degli Einsatzgruppen, unità militari speciali dell'esercito tedesco che operano in territorio sovietico, potevano contare all'incirca su 3.000 uomini. Sono quattro unità speciali che anticipano l'arrivo delle truppe regolari nelle città, nei paesi, nei villaggi che vengono progressivamente occupati. 3.000 uomini per tutto il territorio della ex Unione Sovietica. E dunque ci si deve chiedere come mai un numero di individui relativamente esiguo, 3.000 uomini, abbia potuto compiere eccidi di portata così ampia. Ovviamente anche la Wehrmacht, l'esercito regolare, partecipa agli eccidi, ma lo fa sicuramente in misura minore. Per lunghissimo tempo si è negato che l'esercito regolare tedesco avesse partecipato agli eccidi. E dunque, come mai? La domanda è una domanda grave. Per molto tempo si è voluta trovare nella passività ebraica una risposta alla facilità con cui le vittime ebree andarono incontro alla morte. Ho più volte citato le unità di autodifesa ebraica, questa passività ebraica, perlomeno a partire dalla fine degli anni, della fine dell'Ottocento, diventa un mito. Ma il fatto di aver a lungo omesso di valutare il peso del collaborazionismo ha impedito di avere una visione più corretta e più completa degli eventi. Vale dire che non ci sono menzogne in quello che si è detto fino a questo momento, però occorre completare e per certi versi anche correggere la visione che abbiamo degli eventi. L'annientamento degli ebrei non avrebbe infatti potuto essere condotto in modo così massiccio, rapido e sistematico, perché c'è un sistema, senza il concorso di un elevato numero di collaboratori locali che non solo aiutarono i tedeschi nell'identificazione e nel rastrellamento degli ebrei facendo funzione di miliziani, contribuirono all'applicazione delle misure di discriminazione e ghettizzazione, di confisca delle proprietà delle vittime, sfruttamento della forza lavoro coatta in qualità di personale amministrativo. Ebbero il compito di bloccare e isolare le zone dove si svolgevano le esecuzioni a colpi d'arma da fuoco, ma vi parteciparono anche in prima persona. Molti furono i semplici civili responsabili della persecuzione degli ebrei, antisemiti locali, fascisti, nazionalisti, prigionieri di guerra. Si trattò di persone di ogni ceto sociale e di diversa nazionalità. Non tutti erano antisemiti perché anticomunisti. Anche uomini che avevano avuto funzioni di responsabilità nelle istituzioni del regime sovietico, dopo l'occupazione dei loro territori, non disdegnarono di dare il loro contributo. Nei primi giorni dopo l'invasione, quindi giugno del 41, a partire dal giugno del 41, in Lituania, Lettonia, Ucraina occidentale, in misura minore in Bielorussia e nella Russia centrale, scoppiarono dei pagromi spontanei. L'assassinio degli ebrei e il saccheggio delle loro proprietà avvenne prima ancora dell'intervento degli Einsatzgruppen e senza alcun concorso delle truppe dell'esercito regolare, della Wehrmacht, per opera di connazionali cristiani. I tedeschi si limitarono inizialmente a fornire che cosa? Un contesto di legittimazione del pogrom e solo in un secondo tempo vi diedero una forma più pianificata. Farò rapidamente alcuni esempi. Nella notte tra il 25 e 26 giugno a Kaunas, capitale della Lituania indipendente, tra il 1920 e il 1939, in cui risiedevano circa 40.000 ebrei, squadre di nazionalisti massacrarono in una notte 1.500 persone, distrussero diverse sinagoghe e incendiarono un quartiere ebraico con circa 60 case. E nei giorni seguenti furono eliminati altri 2.300 ebrei e così via nel corso delle settimane. I miliziani lituani furono ben presto disarmati dai tedeschi e posti sotto il controllo delle forze di occupazione, vale dire che ci si avvalse del loro contributo, ma posti sotto il controllo delle forze di occupazione. Molti andarono a formare dei battaglioni di polizia ausiliaria, che operarono a fianco della polizia di sicurezza tedesca, con funzioni di sorveglianza di obiettivi di importanza militare, ma anche con specifici compiti di supporto alle operazioni di sterminio, il rastrellamento degli ebrei, ad esempio. Ci si deve chiedere chi faceva il rastrellamento degli ebrei. La loro registrazione, il concentramento, il trasporto delle vittime, la scelta dei luoghi di esecuzione, la preparazione delle fosse comuni, è un grande lavoro quello della distruzione di massa di una comunità. Quindi la vigilanza e l'assistenza durante gli eccidi. Poi più tardi queste stesse persone finiranno nei campi di sterminio come guardie, come dirigenti, insomma come persone che avranno compiti di sorveglianza. Per quanto riguarda i lituani, i collaborazionisti lituani, soprattutto i campi di sterminio di Majdanek o Treblinka. All'inizio di ottobre del 1941, ancora solo per fare un esempio che possa fotografare il livello quantitativo, uno dei comandi più famosi, il comando di un nazionalista ucraino, lituano, che si chiama Airas, questo comando soltanto nel mese di ottobre del 1941, a partire dall'ottobre del 41, nell'arco di appena 3 mesi, riuscì a liquidare circa 60.000 ebrei. Secondo altri dati sono 77.000, ma insomma è comunque un dato estremamente importante. Maggiori difficoltà nello resuscitare i pogromi furono incontrate in Lettonia, e questo anche in ragione della minore presenza delle componenti nazionalistiche. Laddove ci sono delle formazioni nazionalistiche, i pogromi vengono avviati con maggiore successo. Un caso importante, e lo vedremo anche attraverso alcune immagini fra poco, è quello di Leopoli, una città, il capoluogo della Galizia, una città che oggi si trova in Ucraina, una città diciamo molto interessante per la sua... È una città interetnica, multietnica. Noi la chiamiamo Leopoli, gli ucraini la chiamano Lviv, i polacchi la chiamano Lvov, i russi la chiamano Lvov, gli ebrei la chiamavano Lemberg, e tutte queste componenti convivevano pacificamente in questa città prima della guerra. Quindi una città multietnica che nel 1939 contava una popolazione di quasi 110.000 ebrei, ed erano il 33% degli abitanti. Leopoli è una grande città, una bellissima città ancora oggi, è una città storica, importante, però il 33% della popolazione, 110.000 ebrei, però molto rapidamente gli ebrei arrivano ad essere 200.000 con l'inizio della guerra. Perché? Perché è una città che ancora non è stata occupata dai tedeschi, e quindi c'è uno spostamento di popolazione dalla Polonia occupata dai tedeschi verso le città in cui non c'è l'occupazione, quindi arriva ad avere 200.000, una popolazione di 200.000 ebrei per l'afflusso di profughi dalla Polonia occupata dai nazisti. Leopoli viene occupata dalla Wehrmacht a sua volta il 29 giugno del 1941, e immediatamente scoppia un pogrom. È uno dei pogromi più importanti del periodo bellico, per il tipo di partecipazione sanguinosa da parte della popolazione locale. È un pogrom che tra il 30 giugno e il 3 luglio del 1941 provoca la morte di 4.000 ebrei uccisi da nazionalisti ucraini. Un secondo pogrom viene organizzato circa un mese dopo, fra il 25 e il 27 luglio, e provoca la morte di oltre 2.000 persone. Quindi sono pogromi molto spesso neanche a colpi d'arma da fuoco, a colpi d'ascia, a colpi di bastone. E in entrambi i casi la folla urbana, composta sia da polacchi che da ucraini, approfittò della particolare congiuntura dell'occupazione per scatenarsi in atti di rapina, violenza sessuale, percossa, omicidio. E fra i due massacri, peraltro, ci furono altre migliaia di vittime per mano delle Einsatzgruppen. Poi in questa città, nell'autunno del 41, fu organizzato un ghetto, successivamente un campo di concentramento, quindi c'è un percorso di persecuzione che però in molti casi inizia proprio con il pogrom da parte della popolazione locale. In 3 anni di occupazione a Leopoli perderanno la vita 136.000 ebrei, e se consideriamo anche i dintorni della città, le vittime saranno soltanto in questa piccolissima zona oltre 200.000. Al momento della liberazione, la liberazione di Leopoli è del 21 luglio del 1944, in quella che era stata una delle più popolose città ebraiche di Polonia, dopo Varsavia sicuramente, i superstiti ebrei saranno 823. Quindi abbiamo dei dati molto, molto precisi. Allora, per quali ragioni si produce questo stretto rapporto di collaborazione che costituisce il gesto preliminare, il viatico di molti pagromi nelle zone occupate? Si può parlare di simpatie per il regime nazista, ci sono dei fautori del nazionalsocialismo, di odio per il governo sovietico, di aspirazioni nazionaliste, molti sperano nella nascita di una nazione indipendente, un'Ucraina indipendente che non sia comunista, di pregiudizi antisemiti, di paura di rappresaglie, semplice opportunismo, di convenienze economiche, vantaggi materiali, ricerca del profitto, carrierismo, semplice criminalità comune. Quindi le ragioni possono essere le più diverse, sono molteplici. Queste sono zone molto complesse per le relazioni fra le comunità. La occupazione sovietica in alcune zone del 39-40 produce un odio nei confronti del regime sovietico e di conseguenza nei confronti degli ebrei che vengono considerati gli alleati più stretti del regime sovietico. Quindi di nuovo rimando a quella equazione ebreo uguale comunista. Certamente non si può assimilare l'atteggiamento delle popolazioni locali nel loro insieme all'attività delle unità di polizia ausiliare o all'attività dei battaglioni di volontari che vengono integrati nelle formazioni militari tedesche, visto che queste unità erano comunque una componente del tutto minoritaria della società. E quindi non dico che le popolazioni locali furono coinvolte in modo massiccio nei pagromi. In tutte le zone sotto occupazione, al contrario, anche questo lo ricorderò brevemente, sono numerosi i singoli atti di soccorso, né mancarono più delle generiche reazioni negative ai pagromi, che finiscono peraltro per essere registrate con grande preoccupazione dagli organi di controllo dell'apparato militare tedesco. Ad esempio una istruzione tedesca del 10 maggio del 42 registra queste parole: è essenziale usare ogni mezzo per impedire che la popolazione sia testimone di possibili atti di eliminazione degli ebrei da parte delle SS. Quindi è sempre una situazione molto contraddittoria, quella fra pagrom, partecipazione della massa della popolazione, relazione con le unità di polizia ausiliare, con i volontari integrati nelle forze militari tedesche e azione delle stesse unità militari tedesche. Ma nel complesso bisogna sottolineare che, ed è questo uno dei problemi che più mi stanno a cuore, bisogna sottolineare che la stragrande maggioranza della popolazione locale dimostrò un atteggiamento largamente passivo o neutrale di fronte alle violenze. Quindi c'è questo problema dell'indifferenza. Il problema dell'indifferenza è un problema molto, molto, molto grave. Avevo pensato a una breve citazione, eccola qui, l'ho trovata. Infatti la questione dell'indifferenza è un tema sicuramente al centro della riflessione storica e storiografica degli ultimi decenni. Io sono sempre rimasta molto colpita dal modo in cui è stata definita questa indifferenza da uno storico americano che si chiama Homer Bartoff, che cercato di mettere in luce come accanto all'apporto del collaborazionismo attivo che, come ho detto prima, in territorio sovietico costituisce un fenomeno di assoluto rilievo, ha cercato però di mettere in luce, in rilievo, anche questo problema dell'indifferenza, che è un problema molto importante per un territorio come l'Europa orientale e in cui il passaggio dal ruolo di indifferente spettatore a quello di perpetratore, cioè il passaggio dalla passività all'intervento attivo nei confronti degli ebrei nella Shoah, quindi il passaggio dall'empatia al profitto personale è troppo rilevante perché si possa evitare di porlo in discussione. E vorrei dunque citare alcune parole di Bartoff che ha scritto: Nessuno in realtà è un osservatore passivo. Né chi è ucciso, né chi resta in vita, né il cacciatore, né la preda, né chi è perduto, né chi approfitta. All'orrore assoluto e quasi inimmaginabile degli anni in cui venne consumato devono quindi essere aggiunti la contaminazione morale, il senso di colpa, la rabbia, la vergogna, la paura, l'autinganno e la rimozione che si sono diffusi nelle generazioni successive e continuano tuttora a influenzare il modo di ricordare, parlare e scrivere del passato. Si tratta dunque di rimettere in discussione la nozione di spettatore, di spettatore passivo che è stata così diffusa, insomma, negli ultimi vent'anni e che risulta incomprensibile, del tutto priva di senso nel contesto di un genocidio che coinvolge un'intera comunità. Laddove c'è un genocidio che coinvolge una comunità intera, la nozione di spettatore non è accettabile. Così come sono, a mio avviso, inaccettabili le nozioni di indifferenza e passività. Bartov si è posto queste domande che io faccio mie e che pongo. Cosa significa essere indifferenti all'uccisione dei propri compagni di classe sotto le finestre di casa? Cosa comporta essere passivi quando si sentono gli spari e le urla che provengono dalla foresta vicina, oppure ci si muove nelle stanze dell'appartamento lasciato vuoto da quelle stesse persone che abbiamo appena sentito morire? Usare l'argenteria del vicino è forse un segno di indifferenza? E strappare le assi del pavimento per cercare oggetti preziosi nascosti è un'indicazione di passività, di complicità o più semplicemente di avidità? E questo fotografa la realtà della Shoah nell'Europa orientale. Vorrei concludere con un richiamo alla fiducia. E lo farò in questo modo. È noto il processo di depersonalizzazione dell'ebreo che viene indotto dalla ideologia nazionalsocialista. La propaganda nazionalsocialista, l'ideologia, tendono a depersonalizzare l'ebreo. E c'è un sociologo di origine polacca, Michał Borowicz, che è stato uno dei primi a proporre già nel 1947 una riflessione in chiave umanistica sul procedimento che porta a considerare gli ebrei una pura astrazione, quindi qualcosa d'altro, un altro, qualcun d'altro. Scrive Borowicz: prima, malgrado gli antagonismi e l'agitazione della propaganda antisemita, quindi prima della Shoah, gli ebrei erano uomini in carne e ossa, di cui ciascun polacco, parla della Polonia, grazie alla relazione che aveva con loro, aveva potuto apprezzare pregi e difetti. Dopo la chiusura nei ghetti e nei campi di sterminio, i loro tratti reali, buoni o cattivi, sfumavano in questa massa anonima e isolata dal mondo esteriore. Gli ebrei divenivano una sorta di astrazione. Nei loro confronti l'atteggiamento cessava di essere quello di un uomo nei confronti di un altro uomo, per diventare quello che uno assume di fronte ad una nozione astratta. Quindi non vedere l'altro significa farne una depersonalizzarlo significa renderlo una nozione astratta. Si potrebbe, quindi ciò, questo potrebbe dunque spiegare non solo l'odio antisemita che anima ad esempio i soldati tedeschi o i nazionalisti ucraini o lituani, ma anche le diverse forme di collaborazionismo, perché sono tante le forme di collaborazionismo, dall'alto al basso, e la posizione di testimone passivo neutrale assunta dalla maggioranza della popolazione locale nei territori occupati. Per contro, ed è questa la fiducia, proprio il rifiuto di pensare agli ebrei come astrazione, continuando a considerarli, a trattarli come individui concreti, è alla base del comportamento di coloro che soccorsero gli ebrei e contribuirono alla salvezza di migliaia di persone. Il soccorso fu quasi sempre l'iniziativa di singoli individui che agivano in modo spontaneo e non organizzato, perlomeno nelle loro prime improvvisate azioni. Poi, piano piano, nell'Europa orientale si costituiscono, e non solo nell'Europa orientale, si costituiscono delle catene di soccorso. Però inizialmente sono delle azioni singole, individuali, slegate le une dalle altre, e sono persone che riescono dunque a superare i pregiudizi dell'ambiente circostante e le pressioni della propaganda tedesca. Mancano dati statistici completi sugli ebrei che in modo spesso fortunoso riuscirono a scappare dai luoghi degli eccidi, talvolta riemergendo letteralmente dalle fosse comuni, oppure ad evadere dai ghetti e dai campi di internamento. I casi sono tantissimi, ma non abbiamo dei dati statistici pieni, completi. Ma quindi ci sono persone che scappano, sfuggono, ma per sopravvivere i fuggitivi dovevano celare la propria identità, allontanarsi il più possibile da località in cui avrebbero potuto essere riconosciuti, dovevano procurarsi dei falsi documenti di identità che comprovassero la loro non ebraicità, dovevano trovare dei mezzi di sussistenza, assicurarsi un rifugio, possibilmente ottenere un lavoro per sopravvivere. E tutto questo poteva realizzarsi solo con il sostegno della popolazione locale, quella stessa popolazione locale che ho accusato prima di essere partecipe nei pogromi. È molto difficile oggi scrivere la storia degli uomini e delle donne che agirono secondo giustizia sotto l'occupazione nazista nei territori dell'Europa orientale. E questo perché per decenni le loro scelte sono state pressoché ignorate. Io vorrei ricordare proprio come conclusione questi giusti con le parole ancora una volta di Vassili Grossman, che diventerà un po' un filo conduttore della nostra mattinata, che ci ha insegnato il significato di un agire etico che è senza voce, senza senso, istintivo, cieco. Sono termini di Grossman. Scrive Grossman: e dunque, oltre al bene grande e minaccioso, esiste la bontà di tutti i giorni. La bontà della vecchia che porta un pezzo di pane a un prigioniero, la bontà del soldato che fa bere dalla sua borraccia un nemico ferito, la bontà della gioventù che ha pietà della vecchiaia, la bontà del contadino che nasconde un vecchio ebreo nel fienile. La bontà delle guardie che a rischio della propria libertà fanno avere a mogli e madri le lettere dei prigionieri. È la bontà dell'uomo per l'altro uomo, una bontà senza testimoni, piccola, senza grandi teorie. La bontà illogica, potremmo chiamarla. La bontà degli uomini al di là del bene religioso o del bene sociale. Vi ringrazio.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.